give me your dirty love, like some tacky little pamphlet in your daddy's bottom drawer. Give me your dirty love. I don't believe you never seen his book before. I don't need no consolation, I don't want your reservation. I only got one destination, and that's your dirty love. Your dirty love. Your mama make her fuzzy poodle do. Give me your dirty love, the way your mama make that nasty poodle chew. I'll ignore your cheap aroma and your little Bo-Peep diploma. I'll just put you in a coma with some dirty love. Some dirty love. That dirty love.
The poodle bites.
Come on, Frenchie.
The poodle chews and
snap.
The poodle bites.
Come on, Frenchie.
The poodle chews and
snap.
The poodle bites.
Come on, Frenchie.
The poodle chews and
snap.
Poodle bites.
Come on, Frenchie.
Poodle chews.
Not a speck of cereal.
Poodle bites.
Come on, Frenchie.
Poodle chews.
Nothing but the best for my dog.
Poodle bites.
Come on.
Dirty Love, Frank Zappa, siamo in diretta anche video, forse ci bloccherà Facebook, sì. I brani di zio Frank, però penso che c'è la famiglia Zappa,
sì,
che
sta in scuola, adesso Universal dovrebbe essere di che sta.
Perché la moglie Gayle è scomparsa qualche anno fa.
Sì, nel
2016. Siete più preparati voi, sicuramente.
Poi non ci sono più, hanno venduto tutto.
Ah, i figli non hanno il controllo del...
No, è passata all'Universal, pochi mesi fa.
Infatti, beh, sicuramente voi siete più aggiornati, perché anche per il libro forse avete dovuto chiedere,
sì,
qualcosa.
Ma proprio era già in stampa, e abbiamo dovuto cambiare la cosa proprio di questo passaggio alla Universal, a giugno credo che sia stato.
Beh, ricordiamo, cioè, vediamo un po' se riusciamo a inquadrare la copertina del libro. Voi avete la...
Sì.
Frank Zappa, il padrino del rock, appena uscito proprio ieri, se non sbaglio, ufficialmente, sì. per Arcana, scritto a quattro mani da Sergio Milalbonico, sì. alla destra, e Stefano Miglioni, giornalista, io ti conosco di nome, se non sbaglio, Metro, per tanti
io
anni.
Ho fatto tanti anni Metro.
Sei tu, insomma, sì. Stefano Miglioni che conosco.
Esatto, sì. Beh, una ventina d'anni.
No, ma infatti te le leggevo spesso, sì. Come nome non mi era per niente nuovo. Stefano Miglioni e Sergio Albonico, perché avete messo insieme, immagino, il lavoro anche di fotografo che Milo ha fatto alla corte di Frank Zappa, no? Negli anni 80, tu sei stato fotografo di un tour, regista, che hai fatto con Frank? Spiegacelo un po', per chi non lo sapesse, insomma. Ripetilo un po'.
Frank mi aveva chiesto di documentare tutte le immagini durante le prove, che poi lui avrebbe usato per fare pubblicità, promozione per la carriera politica, dischi.
Parla sempre vicino al microfono, un po' più vicino.
Dischi,
esatto.
pubblicità di strumenti, tutto quello che coinvolgeva. Articoli sui giornali, ritratti, quindi ero responsabile delle immagini che poi venivano date alle riviste per promuovere Frank e il suo tour, e i nuovi strumenti, c'erano nuove strumentazioni, la tecnologia con Frank è sempre stata all'ultimo grido, quindi
questo nel
87-88, esatto, se non sbaglio, no? Esatto, 80, era il periodo del, sì, del disco Broadway The Hard Way, giusto?
Era il tour che sarebbe che stava provando, era il Broadway The Hard Way, e hanno cominciato a provarlo alla fine dell'87 e poi è cominciato nell'88.
E quindi, insomma, non ti chiedo nemmeno, ovviamente, cioè, no, te lo voglio chiedere, com'è stato a lavorare con Frank, a vederlo live, vedere i suoi concerti, una super band aveva all'epoca.
C'era una super band di 12 elementi, quindi ognuno con personalità diverse, e che ben presto, chi in un modo, chi in un altro, chi un po' era un pochino fuori dalle regole, un altro serissimo, altri problemi loro, ognuno aveva una personalità, che però insieme potevano creare questa musica fantastica, perché non è musica che possono suonare tutti, è una musica molto difficile. E poi, appunto, Frank non è che si accontenta di cose semplici, devi dare il meglio, e poi vuole cambiare le cose, quindi sei sempre in ascolto. Da ogni momento tu puoi essere il suo bersaglio e devi risolvere il suo problema il più presto possibile, che sennò poi si perde tempo.
Posso dire?
Come no?
Pensa che per il tour, mi raccontava Sergio, che i musicisti della band dovevano imparare a memoria 200-300 pezzi. I pezzi di Zappa sono di una difficoltà mostruosa.
Ho visto, diciamo, parecchi concerti, non di Zappa, ma delle band che seguono i pezzi di Zappa. Ne posso lontanamente rendermi idea.
Un'impresa epica, veramente.
No, infatti, per questo il titolo Il Padrino, perché lui era veramente severissimo, quasi un padre padrone. Com'era,
sì,
sul set?
Era un padre padrone.
In sala prove,
voleva,
insomma,
avere tutto sotto controllo, tutto doveva essere eseguito, tutto doveva essere risolto più velocemente possibile, perché a parte la musica lui voleva diventare presidente degli Stati Uniti.
Mi ricordo che si candidò veramente, se non sbaglio, no?
Sì, si candidò, e poi però durante il tour ebbe difficoltà di salute.
Con i democratici, ovviamente, lui era...
Ecco, lui si voleva... Sì, era democratico, però in realtà era...
Era un dittatore.
Era un tiranno, cioè, o facevi come lui.
Democratico in politica, allora nel lavoro...
Beh, ma non poteva essere altrimenti. Se devi fare un tour con quella...
sì, per esempio anche Miles Davis, per fare un esempio, c'ha una fama di dittatore. Cioè, i geni forse spesso sono anche...
Noi
di...
facciamo... Nel libro c'è un parallelo che facciamo fra Miles e Zappa. È continuo nella storia. E perché diciamo che erano i due punti di riferimento della musica di quel periodo. Miles aveva un approccio un po' diverso, anche
forse
se...
un po' più libero, lasciava più liberi i musicisti di improvvisare sugli accordi che lui...
Esattamente, se non sbaglio...
Dava
una tavolozza e i musicisti erano liberi. Zappa era quello...
Proprio strettamente più rigido.
Quello doveva essere.
Quindi... Sì, forse, ecco, Miles aveva una fama di un carattere difficile, personale,
però i musicisti
erano più liberi.
Li metteva proprio in mare e andavano. E Zappa, insomma, penso...
Tu hai assistito, Sergio, a queste prove, a queste session?
Sì, erano emozionanti, perché sentivi i pezzi che magari avevi sentito su un disco a casa tua, lì invece erano, durante le prove, erano molto più ingigantiti dal suono, dalla situazione. Poi c'era Frank presente che... voleva cambiare alcune cose, perché voleva inserirci nuovi spunti satirici, quindi il livello delle performance era altissimo, erano tutti sul punto di piedi per dare il meglio. E quindi Frank aveva la sua postazione da direttore d'orchestra. Poi c'aveva tutte le sue chitarre preparate, sempre pronte, diverse. E poi comunque molto spesso doveva anche interpretare e cantare i suoi testi, no? Quindi diventare uno showman, da padrino doveva trasformarsi in entertainer, che da, insomma, come un attore di Broadway, no? Che comincia a dire cose che forse a volte anche danno fastidio.
Lui ha anche un umorismo sarcastico, no? Molto pungente.
Satira, ma satira non era...
Satira anche politica.
Era satira per arrivare a dire che ci sono persone, in quel periodo c'erano persone che lavoravano nelle chiese evangeliche, che erano riusciti a rubare cifre incredibili.
Sì, i televangelisti.
C'è anche stato fatto un film recentemente, se l'avete visto, la festa del cinema di Roma dello scorso anno, su è una storia vera proprio.
Jim e Tammy Baker?
Esatto.
Ecco, questi Jim e Tammy Baker erano persone che avevano anche un lato perverso loro, perché tante cose erano proibite, così, quindi... Ma la cosa più grave è che avevano un pubblico che il pubblico era contento di dare
grosse
somme di soldi, perché la loro felicità, avevano trasformato la loro religione, che la loro felicità era vedere che Jim e Tammy guadagnavano sempre più soldi, che erano felici, compravano hotel, compravano quello, i loro soldi, quindi era una felicità...
Una setta quasi di fanatici, non
ma
so come.
Non so se ti ricordi, ma per un periodo anche qui nelle nostre TV private, in alcune TV private giravano queste cose. Negli anni 80, io mi ricordo, c'era, adesso non mi ricordo esattamente il canale, ma erano strepitose, erano incredibili. C'erano questi televenditori di religione, di fede. Che erano
pure
Sì, io vabbè, mi ricordo più quelli che vendevano, non so, capito, Roberto con gli orologi, oppure quello che faceva anche Guzzanti, Teleelefante che prendeva in giro.
Ma quelli c'erano.
Forse in Italia non hanno attecchito così tanto questi telepregatori religiosi.
Però un periodo ci sono.
No, guarda, immagino.
2 o 3 anni c'erano e erano proprio quegli americani. Non erano
italiani. Ah, ecco, appunto, perché comunque questa è una cosa molto tipica americana.
Erano gli americani.
Sicuramente. No, infatti, questa della religione, diciamo, dei telepredicatori religiosi, immagino che sia una cosa tipicamente americana. Un fenomeno, insomma. Sicuramente più loro.
Quindi uno pensa che sì, è un gruppo rock, hanno dei fans, sì, hanno addirittura anche un seguito di persone che amano il jazz, quindi Zappa attirava diversi tipi di persone, che però alla base erano tutti persone alla ricerca un po' della sorpresa, un po' ribelli, cercavano questo tipo di emozioni, no? Però poi appunto in questo caso sono cominciate a nascere delle incomprensioni tra i musicisti stessi, che di solito queste cose non dovrebbe succedere, perché se si incrina qualcosa proprio all'interno, poi le cose non vanno... Per esempio, facciamo un esempio, un musicista, non lo so, va a letto con la moglie di un altro musicista, no? Chiaramente crea un problema, no?
Sì, diciamo che questo non è successo nel non caso della, perché evitiamo qualsiasi...
Sì,
non è successo, è successo altro,
a un certo punto
scontri, diciamo, di personalità.
Si sono create delle piccole sette all'interno di queste, quindi hanno deciso poco a poco di voler eliminare alcune persone nel gruppo, cosa che Frank non puoi fare queste cose, perché Frank è il boss, è Frank che decide, quindi vai contro quello che sta mettendo su, quello che ha sempre fatto, delle band suonano perfettamente tutto. Qui invece in questo caso...
So che tu, Stefano, hai ricostruito, diciamo, sui racconti anche di Sergio, ovviamente tu non c'eri in studio.
No.
Hai ricostruito un po' delle storie su questi racconti?
Noi siamo partiti dalla storia del tour di Zappa, che era un tour... Si pensava lui avesse messo su la miglior band di sempre, ed era così.
Ricordiamola un po' chi c'era in questa super band, giusto qualche nome.
Chad Walkerman,
Ed Man, Scott Tunes, Robert Martin, che erano, molti di questi erano già venuti al testaccio anni prima.
Nell'82.
Io purtroppo ero troppo piccolo, avevo 10 anni.
Però sono loro, insomma, sono ritornati.
Tu, Stefano, l'hai mai visto Zappa là?
Sì,
eh?
Certo, sì, sì. Ma,
c'eri, lì c'eri. Insomma.
Certo. Però quindi volevamo ricostruire questo tour, che fra l'altro è stato l'ultimo tour di Zappa, quindi ha anche una sua valenza simbolica molto forte, no?
Perché lui morì nel 93, se non
è morto nel 93, esatto, sì. Però poi Sergio mi raccontava queste storie, e c'erano tante altre cose che gli erano successe in quel periodo. Lui viveva a Hollywood, quindi a poco ci sono state altre situazioni che sono uscite nel libro, e poi è diventato una specie di abbiamo messo insieme i pezzi, è diventato una specie di ritratto della Hollywood di quel periodo, e in più ci abbiamo aggiunto delle cose anche romane, quindi è diventato, capito, una cosa un po' corale, come posso dirti, abbiamo inserito
un grande paesaggio,
un affresco, una specie di affresco,
una struttura narrativa su dei fatti, esatto, degli eventi accaduti
una
realmente,
una struttura narrativa, sì, perché insomma se no non si spiegherebbe questa firma, cioè, l'abbiamo, mi ha dato dei pezzi,
certo.
Bellissimi, perché sono obiettivamente non solo Zappa, dentro ci sono storie su Pastorius, su Miles Davis, su Russ Meyer, anche sul regista,
no?
Russ Meyer, e quindi è una cosa un po' curiosa.
Questa è la copertina, se volete farlo vedere anche voi forse si vede meglio.
Così?
Sì. Penso che si veda meglio così. E quindi Frank Zappa, il padrino del rock, è uscito dopo ieri. E, per gli zappiani, immagino, e non solo, perché ovviamente gli zappiani, zappofili, non so come si dice.
Zappiani, diciamo.
Sanno tutto, sono molto critici. Mi ricordo quando è uscito il film di Alex Winter, il documentario, a me era piaciuto, però so che degli zappiani invece non erano sempre molto critici, erano qualcosa che non gli va bene, troppa poca musica, troppe cose già viste, non lo so, per loro è sempre tutto...
Infatti,
quindi questo libro perché è indirizzato per gli zappò, per gli zappiani, oppure anche per un pubblico che è curioso di Frank Zappa, che ovviamente è un universo enorme, quindi...
soprattutto a chi è musicista e che vuole capire cosa vuol dire suonare a un altissimo livello, che non è nemmeno più sono un grande musicista di musica classica, no, non è quello, è più una situazione in cui tu sai che quello che stai facendo avrà poi un ritorno, perché resta nella storia del rock, ma anche della musica classica, può essere importante, perché abbiamo a che fare con un personaggio particolare che era molto riservato, però allo stesso tempo scherzava su tutte le cose, voleva sempre dire qualcosa per svegliare la mediocrità di persone che ascoltavano musica senza sapere che ascoltavano, cosa che succede anche oggi, insomma, no? Che spesso puoi dire a una persona: ti piace la musica? Dici sì. Quale musica? Mi piace tutta.
Tutta, che vuol dire? Infatti io pure prendo in giro da Pupo a Bach, tutto uguale.
Più Pupo che Bach.
Cioè, ci sarà anche qualcuno che preferisce Pupo. Tutta, io sono esempi estremi che porto sempre come paragone per dire, ma tutto, certo, che vuol dire?
Sì, oppure dicono a tutta però meno il rap, a tutta però
meno Gigi D'Alessio.
Vabbè, quella
troppo facile, si spara sulla Croce Rossa.
Esatto. Pure tutta meno la salsa.
Comunque posso dire una cosa,
reggaeton.
È un libro, secondo me, in cui gli zappiani trovano sicuramente molto pane per i loro denti.
Ah, ecco, quindi non è...
Questo è sicuro, perché dà un ritratto di Zappa abbastanza inedito, diciamo. sicuramente.
Anche la scelta molto particolare di mettere in copertina un disegno, no? Appunto una foto di Frank che c'è solo nel retro, perché sì, poi abbiamo... Sergio, essendo fotografo, lui aveva tante foto di esposizione,
sì, volendo. L'abbiamo
anche, non è un problema, non è una scelta di, dovuta a motivi di diritti,
no. Lo abbiamo scelto insieme,
no, la copertina doveva essere una copertina di ribellione. Là c'è la ribellione, no?
No, è la, non è il pugno, ma è, la,
sotto,
è lui che prende lo spartito. Cos'è? È lui che prende lo spartito.
No, richiama no, il padrino di Mario Puzo, la copertina del padrino.
Hai ragione.
Di Mario Puzo. Quelle Mario sono Puzo, le corde, quelle, le corde
invece dei fili. Ma il padrino.
La corda della chitarra.
La mano del padrino di Mario Puzo erano come il burattinaio e lui teneva i fili. Io allora ho pensato che, visto che Zappa. I fili di Zappa erano le corde della chitarra, quindi le corde dovevano essere orizzontali come la chitarra e la mano deve essere la mano del padrino del libro di Mario Puzo in posizione di suonare la chitarra.
Certo, manca mente, vabbè, il plettro, oppure lui suonava...
Considera che è stata una scelta,
sì,
proprio...
No, non suonava tanto.
Senza plettro.
No, però... Il fatto è che comunque lì, in fin dei conti, lo strumento che lui amava di più suonare, che proprio si lasciava andare al massimo, era quando suonava la chitarra. Era lì che proprio lui si sentiva bene, perché le altre volte doveva sempre stare attento a tutta,
certo,
la band. Era, invece quando aveva il suo spazio, che suonava la chitarra, lì poteva... E infatti allo stesso tempo registravamo guitar, perché insomma voleva fare quel disco lì. Cioè, si era arrivato al punto che in fondo lui stava bene con la chitarra, voleva stare a casa a lavorare col synclavier, e Scott Tunes, il bassista, lo ha spinto in tutti i modi, perché i musicisti volevano lavorare, gli ha detto andiamo on the road, ha convinto e poi alla fine ci è riuscito. Perché Frank... aveva una... era affascinato da Scott, perché era il più tosto, era il più aggressivo, era un po' come il personaggio di James Caan nel Padrino, sai, quello lì che poi alla fine lo riempiono di proiettili, però era anche il più antipatico, insomma, era così Scott.
Il bassista era Scott Hughes.
Bassista era Scott Jones ed era anche il band leader, quindi lì è successa una situazione che il band leader ha mandato in tilt tutti gli altri, anche a me a un certo punto, così, e quindi è una storia particolare che ha fatto crollare il gruppo, ecco.
Comunque posso dire una cosa,
Frank voleva tenere questo gruppo per 5 anni, non c'è riuscito.
Sì, infatti.
Perché io poi so che sapevo che l'ultimo, vabbè, ovviamente l'ultimo disco pubblicato in vita sua è The Yellow Shark, uscito proprio postumo.
Quello. Yellow Shark, sì, Yellow Shark è una...
Gli ultimi concerti non furono con l'orchestra sinfonica? Mario. Esatto, quelli. Perché no? Perché poi hai detto che l'ultimo tour, però quello forse italiano, o no?
No, l'ultimo tour con una band.
Con una band, ok, però dopo con l'orchestra, quello fu gli ultimi concerti di Zappa.
Ha suonato okay. Poi ancora, io dicevo come...
Sì,
come,
sì, ok, non avevo capito bene, perché infatti mi ricordavo c'era stato un altro concerto.
No, come tour con una sua... Con una
band, band è questo, sì.
Con una band.
Quindi voi l'avete visto, vabbè, tu ovviamente la prima volta in Italia, in quell'anno,
sì,
lì a Testaccio.
A Testaccio, sì, quello fu un concerto di cui anche facciamo cenno.
Il mitico Testaccio Village, se non sbaglio, era quello il posto.
Era proprio l'ex, ma ancora Testaccio,
sì,
Village è venuto
dopo. Anche io me lo ricordo come Testaccio Village,
quasi,
tu invece...
No, quasi no. Siamo proprio...
Non era ancora Village, era solo testa.
Era ex Mattatoio, forse era ancora...
Era ancora... Era e poi ancora... adesso è tornato a chiamarsi Mattatoio, non so perché, però non è più Mattatoio. Adesso lo chiamano Mattatoio, però...
Non lo so, Mattatoio però...
Hanno levato ex.
È un bel suono, comunque.
Forse sì, non gli piaceva ex.
Comunque, il Mattatoio Zappa è stato...
Fantastico.
Insomma, notevole.
No, no, certo. E quindi invece tu ovviamente l'hai visto anche in America, ovviamente, no? In concerto, hai avuto modo di girare forse anche con lui in vari concerti?
Sì.
Hai fatto quel tour di Broadway del disco?
Qualche data in America, ma non tutte, perché ormai io il mio lavoro era completato. Avrei potuto... Io volevo continuare a fare un documentario.
Girare proprio come regista?
Un documentario, sì, come regista. Ma mi è stato negato dalla moglie di
Gail, che era all'epoca, insomma, sì, immagino, sì, fino a pochi anni fa era molto attiva sul fronte. Negava qualsiasi permesso, no?
A me mi ha negato tutto, anzi mi ha pure minacciato.
Speriamo che adesso non vengano gli emissari, no. Vabbè, dice che non, dite che non avete i figli, adesso hanno perso il controllo, dicevate prima.
Dopo 35 anni,
i figli hanno i loro problemi, per quanto sembra.
Dweezil,
l'unico che sta un pochino bene è Dweezil, ma nei limiti, perché quando lo vedi sembra che, insomma, è un po' sperduto, no?
Beh, certo, non immagino non essere facile essere figli di un mostro sacro del genere, insomma, no? Se vuoi fare musica, soprattutto come fanno loro, sì, c'è un confronto continuo.
Dovevano lanciare Moon Unit come un'attrice comica, insomma, che avrebbe fatto, ma non ha fatto uno, ha fatto due, stop. Perché è anche difficile fare il cinema, un'altra vita, devi correre su e giù, essere sempre sveglio, disponibile, sorridente. L'America è questa, devi dare sempre cose positive, così quella, e lei vive con Frank, che già con Frank vedi tutto che è il contrario di quello che è.
Chissà che avrebbe detto oggi Frank di Biden, dello Sleepy Joe Biden.
Ma oggi Zappa
l'avrebbe massacrato, immagino, non lo so.
Nell'impero del trash Zappa si sarebbe divertito in un modo, non so, spunti ce ne sono in continuazione.
Tra Biden e Trump, ancora peggio.
Ma Trump è un personaggio zappiano, praticamente.
L'avrebbe fatto, l'avrebbe chiamato sul palco.
Oggi si sarebbe divertito moltissimo Zappa, non c'è dubbio, insomma. Manca una voce così, secondo me.
Chissà che l'avrebbe detto della guerra in Ucraina. Lui era pacifista, che voi ricordate, era sempre contrario alle armi.
Era pacifista, sì, però piaceva parlare dei danni di una guerra, cosa può causare.
Delle guerre che gli stessi poi americani spesso anche andavano,
sì,
a scatenare.
Parlato, cioè, c'era One and One is 11, sì, di chissà ce n'è.
Sì, con i repubblicani, insomma, insultare.
Non era tenero,
non era tenero. Con i repubblicani,
di Nixon dice proprio: Nixon è uno stronzo.
Immagino.
Dick is such an asshole, proprio il titolo di una canzone. Dick era Nixon.
Che poi Frank durante il lavoro non diceva mai parolacce, era solo quando cantava.
Io volevo far ascoltare qualcosa, perché appunto non so se poi Facebook ci bloccava, però insomma qualcosa mi farebbe piacere ascoltare di Zappa.
Chiaramente lui, i fans lo ricordano come un personaggio talmente particolare, capelli lunghi, suona a dorso nudo, i baffi, sembra un po' un barbone, però sembra anche uno che c'ha qualcosa di mistico, sembra quasi uno stregone del rock. Quindi tutto questo ha creato un'immagine che ha un suo fascino, e che appunto è musica anche molto, racconta delle storie.
Tra la musica colta contemporanea, come la definireste? Non è certo un rock.
Racconta una storia. Penguin in Bondage parla di due pinguini che vengono seviziati da due conigliette di Playboy che gliene fanno di tutti i colori. Siamo veramente nell'assurdo.
Testi surreali con musica, però sotto spesso appunto, sì, tra musica contemporanea, colta, musica sperimentale.
Diciamo che aveva un'attitudine classica facendo rock e blues, perché poi alla fine se tu senti i suoi soli di chitarra sono blues,
certo,
rock.
Da lì viene, certo.
Però aveva proprio questa, la cosa che lo scontro nasce dal fatto che aveva questo atteggiamento di rigore creando la musica, da questa invece look, diciamo... così trasgressivo.
Però appunto lui poi è molto influenzato anche, no, da Edgar Varese, tutta la musica contemporanea, certo, colta, del Novecento,
esatto,
Ionization.
Edgar Varese è stato credo il primo disco che abbia comprato è stato proprio un disco suo di Varese, è stato.
Sì, sì, quindi immagino appunto tutta quella musica, insomma, dei primi del Novecento l'abbia molto influenzato, poi da lì.
Sì, poi da quello che so, insomma, alla fine della sua vita questa passione per la classica era ancora
più forte.
Più forte.
Vabbè, visto che l'avete nominato, proviamo ad ascoltare, se non ce lo bloccano, questo Dickies Such an Asshole. A dopo, dura un po', però, insomma, speriamo che non ce lo blocchi.
Album? Ci sono due versioni. One and one is a liver.
Won't somebody kindly tell me what the government's trying to do? Dickie's just too tricky for a chump like me to use. Oh, you
take that subcommittee serious, boy,
and I'm serious.
You just might get a seizure from the evening news. Billions and billions of dollars, much as you might be. Good one. He can open up a chain of motels, people. On the highway, yes indeed.
Quadrophonic desperation.
Oh, pinch that loaf now.
There might be confinement loaf all under your bed. Well,
you know, if you just might pinch a little loaf in your slumber,
nurse,
the FBI is gonna get your number.
Gonna get you. Gonna get you. Gonna jump out the subcommittee and get ya. FBI.
Gonna get your number.
The 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 FBI.
They already got your picture.
The FBI.
And your fingerprints too. Then they got a guy in Virginia,
FBI,
whipping up a little soup just for you.
Gonna get your number. Gonna get your number.
Try not to worry. Try not to care, but you know I get so excited when that soup goes over there. Can't have no private conversation nowhere in the USA. Can't wait till the rest of the people all over the world find out that the confinement low
is just the same old way.
Right here, let me make this perfectly clear. Let me tell you about this right here. You know you put me in office, so you must have wanted me in office. I did you no harm. I used to have 25 tapes, now I only got 10. And remember what happened to the rest? But they gave them to a friend.
Here we come with a BB Rebozo. Here we come with a Pat Boone. Here we come with a Ronald Reagan. Here we come with the new vice president. He said he'd stick with me through thick and thin. Even if I invaded Nicaragua, you know I'm not a crook. You know I'm not a crook. I just want to lie about one more thing right now. Oh, say yeah, yeah.
Gangsta, to step right up. Kiss the monolith goodbye. Made him a cocksucker by proxy, yes he did. And he didn't even bat an eye. The man in the White House.
Ew.
He's got a conscience black as sin.
Well, thank you. I don't know. It's just a training exercise.
There's just one thing I wanna do.
All the same, so sing right along now.
Dick is just an asshole.
Sincerely, Dick, we mean it. Sincerely, Ron, we mean it. Sincerely, Dick and Ron, we continue to mean it. Now let's bring the Republican Party up to date.
One in one is a liver.
E questa era Dick, Dick is just an asshole, ecco qua, che parlava appunto, ho letto di Nixon e di Reagan anche.
A proposito di blues, tra l'altro, che è un blues proprio...
Questa, forse era la versione proprio di Broadway the Hardway, sì. Del disco dove tu hai fatto la collaborazione. Sì, infatti, ho visto in quel disco appunto c'è anche la canzone su...
Tutte le sere si provava questo pezzo.
Veramente sì, particolare, c'è anche la canzone, ho letto, su Michael Jackson, prende in giro me.
Anche prende in giro Michael Jackson perché, insomma, dice Michael is Janet, Janet is Michael.
In Why Don't You Like Me, se non sbaglio.
Sì, Why Don't You Like Me. Who is...
E poi c'è un'altra pure su Tammy Faye, quella adesso mi sono contato, il film era tutti i telepredicatori, no?
Sì.
Era il titolo della sera, qualcosa su Tammy Faye, adesso sì, c'è nel titolo.
C'era il nome nella
sì,
serie,
sì, sì,
forse
sì.
Mi ricordo, sì.
Sì.
Poi ce n'era anche una su Elvis che faceva...
Sì, Elvis has just left the building.
Esatto.
Sì, infatti avevo selezionato un po' di canzoni da questo disco che appunto forse non è fra i più famosi celebrati di Zappa, però mi aveva incuriosito appunto perché...
C'è Sting in un certo pezzo, c'è molto, ci sono dei pezzi in blues molto belli.
No, no, molto bello, però appunto magari per i non, per i non sì. Zappiani non è il primo disco a cui uno si avvicina in genere quando pensi a Zappa.
No, io penso che gli Zappiani tutto sommato hanno sempre le stesse preferenze ben precise. E sono sempre quei dischi lì,
Quindi le tue quali sono, per esempio? Parti dai primi con le Mothers?
No, io dico in generale i fans sono molto basati su Hot Rats.
Certo.
Quello è uno indiscutibile per loro, è Hot Rats, che poi possono anche passare ore e ore e ore a sentirlo e a risentirlo. E... Poi...
No, ovviamente Otrezza non viene in mente Peaches and Regalia, che,
sì.
Che è forse l'unica hit, se sì. Possiamo chiamarla così.
Poi mi sembra che c'è the Willie the Pimp, che comunque piace molto. C'è un assolo di Jean-Luc Ponty. Che... C'è un disco che piace molto, però... Per quanto mi riguarda, io sono più per Live in New York, perché fu il primo che ascoltai. D'altra parte, il primo che ascolti è quello che poi ti rimane.
Ti segna più, vita.
Eh sì, è quello che rimane più affezionato. Poi quando vai avanti scopri, poi devi ritornare un po' indietro, ritorni un po' avanti, poi ci sono le nuove uscite che non sai mai cosa aspettarti. E tu che hai scritto talmente tanti di pezzi.
La cosa incredibile è la produzione che non si ferma mai di Zappa.
Sì, è incredibile, è quasi sovrumano, nel senso che è una vita che poi neanche lunghissima, no? Lui è morto abbastanza giovane. No,
certo, mi raccontava Sergio che il numero di dischi usciti dopo la sua morte,
esatto,
è quasi maggiore,
sì.
Quasi, no, è superiore.
È superiore e non è finita. Quindi cioè, va avanti questa cosa, ma perché? Perché aveva un modo di lavorare,
non buttava via niente.
Non buttava via niente e rimetteva tutto insieme. Quindi era un workaholic, no? lo definiamo
un malato di lavoro.
Un malato di lavoro, quindi lavorava praticamente lo
stacanovista.
Lavorava e basta, non c'era, rimetteva le mani su pezzi vecchi, metteva soli su basi, insomma.
Infatti i figli non lo vedevano mai, dice, ma dov'è
un padre è assente, immagino.
Mi sembra che la figlia una volta gli scrisse una lettera e dice: guarda, volevo fare qualcosa con te, ma non è possibile.
Ma se ci pensi a una cosa, un musicista così anche conosciuto, che fa una cosa del genere, non c'è, non esiste praticamente. È unico in questo. È unico poi anche perché... in sé era produttore tecnico del tutto, faceva tutto lui, tutto, cioè aveva tutto il controllo.
Sì, forse
tutto.
Mi viene in mente forse Prince, come, perché se non sbaglio...
Forse Prince.
Perché lui era Baltimora, Zappa era Baltimora, era Prince Minneapolis, no? Non so se... Io sono stato a Baltimora nel 91, pochi anni prima che morì, poi ero troppo piccolo, non sono andato... Ma c'è un museo Zappa lì a Baltimora, hanno fatto qualcosa, immagino.
Sì.
Immagino anch'io, sì. No, appunto mi viene in mente come accentratore, sì, figura, chitarrista, infatti, tutto fare.
Tant'è vero che... è un altro personaggio di quelli che citiamo come punto di riferimento, esatto, di quegli anni, perché
poi infatti anche lui doveva fare il famoso disco con Miles Prince, no? E poi è saltato
e lì poi già a un certo punto scrivendo ci siamo resi conto che uno muore nel 91, cioè Miles, nel 93 muore Zappa, e allora lì ci chiediamo che adesso quali sono i riferimenti
nel Prince 90... purtroppo è morto nel 2006.
Prince è morto dopo, quindi il riferimento così importante rimaneva Prince. Però con loro comunque finiva un'epoca, certo. Tant'è vero che poi è arrivato il rap con il Papa.
Beh, anche l'ultimo Miles un po' collaborava, già. Beh, Tutu, no?
L'ultimo Miles è un disco nel 91, se non sbaglio uscito postumo, che si chiama...
Tutu, mi ricordo io, no, poi dopo.
Dubop, sì, sì. Dubop il titolo.
Certo. E già collaborava,
era un disco hip hop, esatto, aveva, sì. Sai, Miles era molto attento, ha capito che quello era il futuro,
sicuramente era molto con le antenne ben e Zappa, so che tu hai Sergio, mi avevi chiesto dei brani, appunto uno forse nel disco live di cui dicevi tu, Zappa New York, stiamo parlando di Big Leg Emma, avevi chiesto Big di ascoltare Emma. La Emma dalle grandi gambe, con la grande gamba, giusto, quello vuol dire Big Leg Emma.
Chi lo sa, perché Zappa gioca con le parole, potrebbe essere una gamba più lunga dell'altra.
Big Leg Emma, che c'è una versione del 77,
sì,
vabbè, è sempre quella, immagino, poi c'è un'altra invece, no, di Absolutely Free.
Sì, quella è...
No, appunto, perché mi avevi chiesto qualche brano in particolare di Zappa. Io t'avevo chiesto una serie di brani, però me ne hai mandati alla fine abbastanza pochi. Uno di questi era Big Leg Emma, volevo sapere appunto perché l'avevi.
Bello, Big Leg Emma, c'è anche Terry Bozzio che canta e non è molto lungo, però ti rendi conto che il pezzo è difficile, insomma, sono pezzi orecchiabili, ma se li senti bene devi suonarli così, insomma, non puoi... Potrebbe essere anche un pezzo alla Casadei, no? Raul Casadei.
Quale vuoi ascoltare? Quella in studio o quella live?
La live.
Ok, allora da Zappa New York, live. Sì. Questa è Big Leg Emma. A dopo. Oh yeah. There's a big dilemma about my big leg Emma. Oh yeah, she used to knock me out until her face broke out. There's a big dilemma about my big leg Emma. Oh yeah, there's a big dilemma about my big leg Emma. My steady date until she put on weight. Boogity, 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 boogity.
to knock me out until her face broke out. She used to knock me out until her face broke out. She used to knock me out until her face broke out.
Thank you.
E questa era Big Leg Emma Frank Zappa live. Questa è una richiesta particolare di Milo. Poi ci hai richiesto anche Camarillo Brillo, lo faremo ascoltare, sì, in chiusura. Poi quello non me la voglio dimenticare.
Comunque, tu, anche questo è un blues, insomma, grande.
Non so se Stefano tu c'hai dei brani particolari, poi vogliamo qualche
io in effetti avevo scelto Bobby Brown soltanto per un motivo, okay, che è una delle sue più...
Sì, ce l'ho.
Il motivo era che per il tour che ha seguito Sergio lui non la voleva suonare perché non gli piaceva suonare quello che i fan si aspettavano, quindi per dare un po' anche la dimensione della, cioè la hit non faceva volentieri dal vivo.
Bobby Brown Goes Down, che se non sbaglio è dal disco Shakir Booty, esatto, quello con lui, sì, da arabo, vestito da arabo.
Sì. Poi ho scelto invece altri pezzi che però non erano di Zappa, perché nel libro, come ti dicevo, parliamo anche di altri tipo Miles, tipo Public Enemy, ma anche Pino Daniele, perché
fantastico.
Ti dico, c'è il riferimento alla musica italiana degli anni 80, quindi abbiamo parlato
in quanto anche lui grande chitarrista, che guardava l'America,
il blues come radice proprio comune, perché poi Zappa parte dal blues, perché uno dei suoi riferimenti musicali è stato Johnny Guitar Watson, che è stato un chitarrista non è troppo conosciuto, ma è un chitarrista
di culto
ed è fantastico, sarebbe è uno di quelli su cui bisognerebbe fare libri, perché è un grandissimo chitarrista.
Quindi è interessante questa cosa che il libro appunto spazia anche in altri autori, altre musiche, quindi esatto, anche per i curiosi.
Sono tre storie che si muovono parallele: il tour di Zappa, la storia di Sergio come fotografo lì a Hollywood e la Hollywood di quel periodo.
Bellissimo.
Fra Hollywood e Roma, sono tre piani di racconto. Contrappunto, una specie di contrappunto a tre voci e poi si incontrano le storie. Questa è la cosa che secondo me funziona nel libro.
Lui da quando è andato a vivere a Hollywood? Quando ha lasciato Baltimora?
No, io questo non lo so io.
Forse lo Zappiano.
Forse lui lo sa dire.
Milo, quando ha lasciato Frank Baltimora per andare a Hollywood a vivere, di preciso, lo sai, te lo ricordi?
Prestissimo. Ha lasciato verso i 14 anni.
Prestissimo.
Andato subito lì, poi in America devi metterti subito a lavorare, quindi
non ha perso tempo.
Non ha perso tempo, e nel giro di poco tempo poi ha inventato queste sonorità con la bicicletta, è arrivato a dire addirittura allo Steve Allen Show, dove è rimasto impresso per quella performance, si è presentato giacca e cravatta e ancora i baffetti non li aveva. Però ha lasciato...
La famiglia si è trasferita a Miami, in Florida, leggo addirittura, nel 51.
La famiglia l'ho fatto un po' là.
Beh, la famiglia in origine, il padre viene proprio dalla Sicilia, da Partinico.
Beh, infatti anche questo è un po' il richiamo al padrino.
Sì, viene vengono dalla Sicilia.
Sì.
Fra l'altro a Partinico c'è...
Organizzano un festival.
Ma poi c'è Via Frank Zappa.
Proprio Via Frank
Zappa. Via Frank Zappa, hanno fatto c'è un documentario.
Immagino,
fatto
sul
viaggio della famiglia a Partinico, che è molto molto bello.
Proprio c'è anche questo fatto che Zappa era un ribelle. Ha lasciato tante persone felici perché sentono la sua musica, ed rappresenta anche un ribelle che simpatico, che allora sta simpatico per le cose che dice, sempre c'è una parte sempre di verità, quindi è quello che è, forse è una sorta di Gesù Cristo, che quello che dice è possiamo sentirlo dalla sua propria voce. Poi,
certo, non è un personaggio dici, di cui si può dubitare l'esistenza, è tutto lì provato, scritto, i suoi dischi parlano.
Ci sono anche gruppi, donne che proprio a un certo punto dicono: ho dovuto scegliere tra o sto con Zappa oppure continuo a seguire Gesù Cristo.
No, una religione per alcuni.
Preferisco Zappa perché è reale. Che,
cioè, c'era, mi viene in mente che c'era sul Lungotevere una scritta anni fa e l'hanno purtroppo cancellata. Un anonimo aveva scritto: Califano c'è, Dio non lo so.
Mi ricordo God, Clapton is God, a proposito di questo.
Anche, quindi siamo...
Su Califano mi mancava.
Questa Califano c'è, Dio non lo so, era ma grande, era scritto, vicino a Piazza Mancini.
Eppure appunto sembra quasi paradossale, perché comunque Zappa si scagliava contro questi telepredicatori religiosi, certo, quindi certo, in realtà certo. Non è proprio, non si poneva come un profeta, però come una divinità. Però immagino che i zappiani arrivino a livelli di religiosità quasi, no? Di culto, di...
Direi.
Come anche i talebowiani, li chiamo io, i fan di Bowie, li conosco da vicino.
I
talebowiani sono quelli che adesso è uscito Moon Age Daydream, sembra che l'abbiano apprezzato, però la notizia che Manuel Agnelli farà una parte nella versione italiana del musical Lazarus, no, è successo il pandemonio.
Sì,
anche che so, se Annie Lennox si permette di cantare anche una grandissima voce, viene massacrata, no? Se canta Life on Mars. Sì, immagino che anche i tale zappiani, non so come chiamarli, siano abbastanza severi.
Noi siamo spaventatissimi
dalla reazione.
La reazione
qual è il...
È una battaglia navale, capito? A due, a tre colpito, affondato. Cioè,
a pagina 47 c'è un errore.
C'è un errore, figura.
Siete pronti comunque a schivare i colpi?
Certo.
Presenterete questo libro? Adesso appena uscito, insomma, avete qualche appuntamento da segnalare? Dove, qualche libreria dove andare, oltre alle radio? Insomma.
C'è l'auditorium, c'è Feltrinelli, c'è...
Sì, no, non dove si può trovare, poi se avete delle presentazioni, diciamo...
La Pallotta a Ponte Emilio potremmo fare qualcosa.
Non hai ancora fissata la data?
No, ma insomma, però... È uscito adesso.
Questa è la prima ufficiale.
Considero una cosa: che il
viaggio del libro.
Il viaggio del libro comincia oggi, ma in effetti, che succede? Che nel 2023 sono 30 anni dalla morte di Zappa. Quindi
si sta preparando il.
Avrà una. Poi certo. Il trentennale è a dicembre del 2023.
Certo.
Quindi
manca più di un anno.
Più di un anno, quindi ci sarà. Speriamo occasione per.
Sì, ricordiamo a 52 anni, a soli 52 anni.
Esatto.
Nel 93.
Comunque io descrivo Zappa veramente com'è. Io,
senza fronzoli, senza.
No, no.
Hai una buona memoria, ci possiamo fidare.
Dico che nonostante avesse tutte queste canzoni piene di parole, insulti, bestemmie.
Pensa il parental advisory, allora, l'hanno inventato con Zappa.
Parolacce non l'ho mai sentito poi al di fuori della canta cantava, però Parolacce era una persona che non usava le parole.
Era una persona molto colta,
sì, se le usava era nel contesto così. Ma sai, poi ci sono soldi in gioco, grossi soldi, quindi bisogna stare un po'.
Una cosa anche interessante è che questo fatto del padrino è perché lui si è sempre posto in una posizione, diciamo, da fuorilegge, fra virgolette, rispetto alle grandi case discografiche. Quindi si è mosso sempre come se fosse una cosa a parte, per difendere ovviamente i suoi diritti, perché lui ha avuto parecchie controversie con le case discografiche, una grossa con la Warner.
Che lui poi fondò anche una sua etichetta.
Sì, certo.
Raikodis, come era?
Barking Pumpkin.
Ok. Però sì, cercava ovviamente di mantenere la sua indipendenza a tutti i costi.
Sì, ma perché voleva avere il
controllo
il
su tutto.
Il master delle cose che faceva voleva averle per sé, invece restavano la casa discografica, quindi c'è stata una lunga... E poi si è affondato, dal momento che ha fondato la sua etichetta cambiata la cosa.
Secondo voi qual è l'eredità che lascia Zappa, se ne lascia qualcuna? Insomma, ovviamente non ha un personaggio così, non può avere eredi, però insomma, quale lezione
che,
oltre alla sua musica che possiamo ovviamente,
sì,
ascoltare?
Lascia che era un chitarrista di altissimo...
Parla sempre più vicino al microfono.
Era un chitarrista, musicista, chitarrista di alto livello, altissimo.
Che adesso ormai è entrato anche nel repertorio spesso anche di concerti, non so, viene affiancato ai compositori di musica classica, sì, contemporanea, ormai insomma gli Zampa viene... studiato come
sì, lui era verso l'astratto, con tutte cercava le note, un po' come Miles Davis quando cercava delle sue frasi che non riusciva ancora. Erano due modi di lavorare completamente diversi, perché Frank era più concentrato a stare a casa, cioè aveva trovato questo strumento che gli piaceva tanto, il synclavier, che lo permetteva di stare lì, costruire come se ci avesse uno studio sulle sue mani, fare l'orchestra, ce l'aveva.
Un sintetizzatore orchestra, diciamo.
Che poi oggi si trovano, sono diventati molto più alla mano, però all'epoca una cosa così era talmente costosa, nessuno poteva averla. Ce l'ha avuta Sting per un po', faceva la pubblicità. Pochi sono riusciti poi a... Io l'ho vista lì, insomma, era in certi momenti era molto utile, era molto... sentivi ruggiti, rutti, sputi, così, in una maniera... monumentale, così. Poi lui riusciva anche a inserire in qualche modo grugniti di rane, di maiali, ecco, questi erano i suoni che poi più affascinavano Frank. Ognuno c'ha i suoi, eh. Per esempio Miles, i suoni che gli piacevano, gli scontri delle macchine, le macchine che si sfasciano, si scontrano.
Crash di Cronenberg, non mi viene in mente una cosa del genere.
Sì, Crash, oppure gli aerei che proprio cadono gli aerei. Elicotteri, ognuno aveva la sua.
Cioè, mai si diceva questa cosa delle macchine, perché diceva che ogni musica, ogni epoca ha la sua musica. E diceva: se senti oggi uno scontro fra macchine, suona diverso rispetto a 10 anni fa.
Perché sono cambiate le lamiere, le macchine.
Cioè, pensa come stai.
Intrippato di suoni.
Insomma, sì, esatto, cioè, vivi di quello, cioè, è una cosa che soltanto un musicista
può essere attento al dettaglio dello scontro.
Esatto. Diciamo che c'è anche questo fatto che Frank dormiva di giorno, non guidava, e la notte, ecco, incominciava a lavorare la notte gli era ideale, perché c'era meno scuro.
Lo capisco perfettamente.
Meno distrazioni, e quindi si poteva concentrare così. E quindi gli musicisti dovevano lavorare da notte, erano obbligati ad adattarsi.
A seguire i suoi ritmi.
Sì, erano obbligati. Cioè, sì. Nel caso di Miles, no, è diverso. Erano più liberi di fare un po' quello che volevano, perché ovviamente. Poi Miles lavorava più veloce di Zappa. Miles si metteva più tempo a scrivere la musica e a metterla in piedi. Miles invece decideva che doveva esserci Foley, che doveva suonare la chitarra e fare una cosa, e lo lasciava fare. Poi una volta prese Joe Di Francesco, che era un bianco che suonava il loro.
Che è morto recentemente, se non sbaglio. Un grandissimo tastierista.
Un paio di mesi fa.
Sì, è stata una morte anche a cui è stato dato poco rilievo nella stampa. Infatti, molti hanno criticato questa cosa, che è passata quasi inosservata in Italia. Questa cosa. Siamo abbastanza indietro.
Poi Miles era molto contento di lavorare con Zucchero. Diceva che Zucchero aveva una voce bellissima.
Beh, io so che in particolare gli è piaciuto molto Dune Mosse, che è un brano bellissimo. Poi non so, c'è questa leggenda che l'abbiano pagato, convinto a suonare, però secondo me se non gli piaceva Dune Mosse non ci avrebbe mai messo la tromba, insomma.
C'è un aneddoto che dicono che addirittura lui piaceva Nino D'Angelo.
Sì, questa cosa me l'hanno detta, che voleva ascoltare Nino D'Angelo in macchina, cioè andando in macchina, non so se era in Sicilia.
Ma non so se si è confuso forse con Pino Daniele, perché con tutto il
sì no certo il rispetto, però perché ogni tanto questa cosa di Nino D'Angelo ritorna. Sì, no, capisco, però devo dire anche che l'ultimo di Nino D'Angelo,
sì, certo,
è rispetto a un jeans e una maglietta, insomma,
no, certamente.
È quasi Peter Gabriel come Uzi,
certamente.
Ha fatto un bel passo avanti, quindi insomma, posso anche capirlo, però sì. E invece le collaborazioni di Zappa, ecco, a proposito, volevo chiedere una cosa da lennoniano, perché so che Frank Zappa ospitò John e Yoko a un concerto. Sì. C'è un ne video,
ne parliamo.
Infatti, questa è una domanda proprio da lennoniano che vi faccio io.
Una cosa di Scumbag e ne parlo di...
Perché io, appunto, è una cosa che secondo me non avrebbe.
La cosa divertente, adesso non ricordo in che anno era, ma la cosa divertente è che c'era John Lennon, Yoko Ono sul palco. E a un certo momento, Yoko Ono ha cominciato a fare
i suoi deliri
con la voce. E non so perché, ma c'è un musicista della band di Zappa che praticamente l'ha imbustata, cioè l'ha messa
per non fare danni.
Ma guarda, ti assicuro, la si vede proprio. Fantastico. C'è il video, prende una busta e le mette, la copre. Ma lei dentro la busta si continua a sentire lei che
urla nella busta, imbustata. Comunque sì, con tutto no, uno, cioè, molti la odiano, Yoko, no, però io essendo un grande fan di lei non riesco a volerle male, perché comunque alla fine lei è stata anche l'artefice poi di questa vocazione, anche di questa, cioè non l'artefice, insomma, sicuramente ha contribuito al lato più sperimentale di Lennon, no? Quei primi due dischi solisti di Lennon, Unfinished Music 1 e 2, cioè sono dischi folli, però magari senza Yoko non l'avrebbe fatto. Comunque l'ha spinto in quella direzione lì, a sperimentare, quindi anche molti non la sopportano perché comunque è un personaggio invadente, viene considerata l'artefice della fine dei Beatles, però non riesco a volerle.
No, cioè, hai chiesto quella
anche
cosa.
L'episodio di Zappa è significativo, cioè non è un caso che era Lennon, sì. Non fu McCartney a collaborare con Zappa, no?
No, certo, cioè, certamente, era probabilmente molto più aperto a certe cose. Paul McCartney non ce lo vedo molto.
Esatto, cioè, capito, magari ecco, ha fatto delle cose con Michael Jackson, senza nulla togliere, con Stevie Wonder, però ecco, il pazzo sperimentatore era, sì, più Lennon.
Sicuramente era più Lennon. Io non so dirti, a me quando canta Yoko Ono un po'.
Capisco, no, ma infatti anch'io non ascolto i dischi di Yoko solista, no? Però ecco, gli riconosco sicuramente di averlo portato verso un mondo, sì, che lei viene dall'arte Fluxus,
sì, probabile, sì.
Quindi non era neanche una musicista, però sicuramente l'ha indirizzato verso, poi era John stesso che voleva andare lì, se no non ci sarebbe stato, no? Quindi ha finito, forse ha fatto finire i Beatles anche per fare quelle cose lì, poi in fondo si era stufato della solita routine band, tour, rock.
Ma lì si è visto Get Back, l'hai visto, esatto, quest'anno?
Sì, certo, sono stato da poco a Liverpool,
proprio
nella casa di John, e comunque sì, ovviamente viene accusata Yoko di aver finito, sì, però in realtà lì erano già finiti.
Era finita a benzina proprio, non ce la facevano più.
Perché il leader del gruppo è sempre stato John dall'inizio, cioè lui, che la sua band era la sua band, i Beatles. E quindi è stato lui in fondo a scegliere di farla finita.
Era anche un po' una moda che tutti questi musicisti che erano un po' particolari e impegnati socialmente volevano tutti diventare presidenti, a un certo punto.
Ma John non lo so se sia mai, non penso che si sia mai candidato.
Non penso, se di foto nude con il mio cono è difficile.
Però sì, faceva i bad in, faceva le cose politiche contro, sì, il Vietnam, ovviamente, no, contro, sì, la guerra. John Lennon, ha fatto dei bad in politici.
Però lui non poteva perché era inglese.
Esatto, non si poteva candidare. Certo. Schwarzenegger però si è candidato.
Schwarzenegger si voleva candidare, poi ci fu.
Però era austriaco, però ha fatto il presidente della California.
Sì, e allo stesso tempo ci fu pure Clint Eastwood che diventò sindaco. Comunque, anche poi in seguito c'era comunque Schwarzenegger che ci teneva tantissimo. Ce l'ha fatta poi alla fine a modo suo.
E lui è diventato governatore della California. Perché anche ha preso la cittadinanza americana, probabilmente.
Si è sposata la donna dei Kennedy.
Ok.
Adesso prima di arrivare lì, diciamo che è un caso particolare Schwarzenegger, perché era austriaco e arrivò in America dall'Australia con questo sogno che era bodybuilder. Però arrivò a Venice Beach ed era una persona simpatica a tutti, si conquistò tutta la tutta la simpatia di chi abitava lì e diventò un personaggio. Quindi era entrato completamente nello spirito americano. E poi cominciò i film, abitava sempre lì a Venice e tutti lo amavano. È un personaggio che si è fatto molto amare e alla fine appunto l'America è anche questo, se tu ti sai far voler bene, alla fine arrivi a far qualcosa, e quello è il suo caso, la sua vittoria è stata quella.
Sì, diciamo anche che il cortocircuito politica-spettacolo diventa poi incontrollabile, nel senso che per esempio il presidente dell'Ucraina è diventato presidente dopo aver fatto il presidente in una fiction, siamo proprio al... non lo controlli più, non sai più dove...
Se è politica finisce lo spettacolo, dove un infotainment ormai.
Per quello, quello ti dicevo che oggi Zappa vivrebbe... cioè nel momento in cui il più autorevole quotidiano italiano pubblica in prima pagina una cosa che fra Totti e Ilari che finiva su Novella 2000...
Sì, ormai è diventata...
cioè ormai non la controlli più questa cosa.
Sì, c'è avuta forse la morte della regina Elisabetta per scalzare Totti e io dalle prime.
Sì, esatto, insomma.
Sì, è abbastanza triste.
Insomma, è proprio l'impero del trash, no? Ormai è tutto un... prima fra calcio e musica erano due mondi un po' che si guardavano... Oggi è tutto... finisce tutto dentro un frullatore praticamente.
Ragazzi, sono le 18, siamo arrivati alla fine, c'è tempo per un solo brano, quindi faccio scegliere fra Camarillo Brillo e Bobby Brown Goes Down. Mi dispiace che siamo arrivati alla fine, quindi non c'è tempo di
Camarillo Brillo. Vai.
Camarillo Brillo, tantissime versioni, c'ho quella da Overnight Sensation, ecco, quella. Ha giudicato la prima. Allora ragazzi, io vi ringrazio ancora di essere stato nostri ospiti. Purtroppo adesso devo lasciare spazio a Marisa Lopez con la sua Roma Capoverde. Non so se avete delle cose che mi sono dimenticato di dire, il libro dove si trova, tutte le librerie online, Arcana, ricordiamo.
Sì, edito da Arcana.
Da Feltrinelli.
Sì, in tutte le librerie.
Le librerie.
Se è finito le rimettono nuove.
Anche Amazon online si trova anche online.
Poi l'idea sarebbe di fare anche delle mostre dove si vedono le foto.
Le tue foto di Zappa?
Sì, siccome ben ritratti così, vedere appunto chi era questa sporca dozzina. Ci abbiamo insomma... tante foto.
La sporca dozzina sarebbe la band che
certo, quella di quest'ultimo del tour.
Era ed è ancora una sporca dozzina, perché tutti questi musicisti, chi in un modo chi in un altro, ancora
sono ancora attivi.
No, più che attivi, hanno molti problemi anche a livello mentale.
Quindi insomma diciamo l'ha segnato parecchio il contatto con Zappa.
Sì, aver lavorato con Zappa, alcuni sono ancora molto colpiti.
Diciamo che ha lasciato qualche cicatrice, più che per cose mentali, cicatrice ha lasciato.
Ferite aperte. Infatti forse questo disco,
questo libro,
potrebbe anche chiamare dal disco Hot Rats. Questo non è topi caldi, questo non è topi caldi, questo è sorci bollenti.
Vengono in mente i sorcini.
ci sono già
sorcini bollenti è un altro.
È un libro che presenterete su Renato Zero la prossima volta.
Sarebbe divertente.
C'è per esempio già un musicista di questo di Frank che già fa polemica, che non gli sta bene certe cose.
Che avete scritto voi?
Sì.
Nel libro?
Sì, anche se non le ha
si è sparsa
lette.
Già la voce,
ma
così veloce.
Ma non le ha lette.
Oggi è la prima volta che lo presentate, com'è possibile?
Non le ha lette.
Gli è arrivata la voce.
È andato a naso.
Si chiama Ed Man, sta passando un periodo difficile, devo dire, perché vabbè, insomma, ha perso la figlia per cancro, così. Però anche lui, insomma, era nella Zappa Band. A un certo punto gli è presa così, questi sono i musicisti della Zappa, così, è presa così, ha detto no, io non ci voglio stare più con la Zappa Band, se n'è andato a Denver, in Colorado, e dorme in una tenda, non so per ancora adesso, però l'inizio, insomma, dorme in una tenda e ce l'ha con tutti, ce l'ha con Steve Vai, ce l'ha con tutti i musicisti che non gli stavano simpatici durante il periodo, perché ha suonato con tutti. Un altro chi era adesso?
Terry Bozzio, no? Beh, insomma, comunque, ma vi devo salutare, ragazzi, che sta venendo.
Grazie,
mi dispiace, là, grazie. Camarillo Brillo, Overnight Sensation. Grazie ancora.
Grazie.
Alla prossima.
Il brano è
Camarillo Brillo da Overnight Sensation.
Sì.
A presto, grazie. Ciao, grazie, a presto. Certo. Alla prossima, Driving Saturday. Grazie.
Grazie.
Had that Camarillo Brillo flaming out along ahead. I mean her Mendocino Beano by where some bugs had made it red. She ruled the toads of these short forests and every newt in Idaho and every cricket who had chorus by the bush in Buffalo. She said she was a magic mama and she could throw a mean tarot and carried on without a comma that she was someone I should know. She had a snake for a pet and an amulet and she was breeding a dwarf, but she wasn't done yet. She had gray green skin, a doll with a pin. I told her she was alright, but I couldn't come in.
I couldn't come in right then.
And so she wandered through the doorway just like a shadow from the tomb. She said her stereo was four-way and I just love it in her room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the steps right past a fuming incense stencher to where she hung her castanets. She stripped away her rancid poncho and laid out naked by the door. We did it till we were on concho and it was useless anymore.
She had a snake for a pet and an amulet, and she was breeding a dwarf, but she wasn't done yet. She had gray green skin, a doll with a pin. I told her she was alright, but I couldn't come in.
Actually, I was very busy.
And so she wandered through the doorway just like a shadow from the tomb. She said a stereo was four-way and I just love it in a room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the steps right past a fuming incense stencher to where she hung a castanet. She said she was a magic mama and she could throw a mean tarot and carried on without a comma that she was someone I should know.
Is that a real poncho? I mean, is that a Mexican poncho or is that a Sears poncho? No fooling.
RadioCittaperta.it, la tua radio online.